Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia. Eva Cantarella propone un saggio divulgativo di storia antica dedicato alle due poleis che più hanno plasmato l'immaginario politico occidentale. Il punto di partenza è l'antitesi consueta a Atene come città democratica, commerciale e culturalmente aperta. Sparta come società militare, chiusa e autoritaria. L'autrice non nega le differenze istituzionali e sociali, ma ne ridimensiona la trasformazione in archetipi assoluti, attraverso il confronto fra fonti antiche, istituzioni civiche, educazione, rapporti di genere e pratiche sociali. Il libro mostra quanto le categorie moderne possano deformare la realtà greca. Centrale è anche il destino successivo dei due modelli nei secoli Sparta e Atene sono state invocate, selettivamente, per legittimare progetti democratici, rivoluzionari, conservatori o autoritari. Il volume mira dunque a distinguere la storia delle città dai miti politici costruiti intorno a esse, offrendo una lettura accessibile ma fondata sulle complessità del mondo antico. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'antitesi Sparta-Atene come costruzione storica, non come opposizione assoluta. Il nucleo interpretativo del libro consiste nel mettere in discussione la contrapposizione rigida tra una Sparta interamente autoritaria e una Atene pienamente democratica. Cantarella prende sul serio le notevoli diversità fra le due città, ma segnala che entrambe appartenevano al medesimo orizzonte del Apolis, condividevano lingua, culti, forme di cittadinanza, pratiche di guerra e una struttura sociale profondamente gerarchica. Furono alleate contro i persiani prima che la competizione per l'egemonia greca le trasformasse in nemiche nella guerra del Peloponneso. Questo quadro impedisce di leggerle come anticipazioni lineari degli stati contemporanei. Atene praticava una democrazia diretta, riservata a una parte delimitata della popolazione, mentre donne, schiavi, meteci e molti altri abitanti restavano esclusi dalla partecipazione politica. Sparta, a sua volta, non è riducibile a un monolite militare privo di istituzioni o di vita culturale. Il confronto proposto dall'autrice serve quindi a sostituire alle etichette morali un'analisi delle condizioni concrete chi era cittadino, chi deteneva potere, quali obblighi erano richiesti e quali gruppi erano subordinati. La distinzione più utile non è fra libertà assoluta e oppressione assoluta, ma fra due assetti politici diversi, entrambi lontani dai presupposti universali della cittadinanza moderna. Secondo, democrazia ateniese e oligarchia spartana. Il problema decisivo è chi poteva partecipare. Il volume invita a considerare le istituzioni senza trasferire automaticamente nel mondo greco il significato attuale di parole come democrazia e autoritarismo. Atene costituiva certamente un'esperienza eccezionale per il rilievo attribuito all'assemblea dei cittadini e alla partecipazione diretta alle decisioni pubbliche. Tuttavia, quella partecipazione dipendeva dallo status civico, non coincideva con il diritto politico di tutti gli abitanti della città. La democrazia ateniese va quindi compresa insieme alle sue esclusioni, ai requisiti di appartenenza e alle tensioni tra principi proclamati e funzionamento effettivo del potere. Sparta appare invece caratterizzata da una cittadinanza più ristretta e da istituzioni, nelle quali pesavano il prestigio delle famiglie, la gerarchia e la disciplina collettiva. Ma la sua organizzazione non autorizza a sovrapporla senza residui ai totalitarismi moderni. Cantarella mostra l'importanza di osservare le forme della selezione politica e sociale, piuttosto che accontentarsi della nomenclatura. Entrambe le poleis fondavano i diritti su confini netti fra cittadini e non cittadini. Entrambe richiedevano una forte dedizione alla comunità. Entrambe erano segnate da rapporti di dominio. L'analisi comparativa rende così visibile una questione ancora attuale. Una forma di governo va valutata non solo dalle sue dichiarazioni di principio, ma anche dalla platea reale di persone ammesse a decidere. Terzo, educazione e vita sociale, oltre il mito di una Sparta soltanto guerriera. Uno dei bersagli principali del saggio è l'immagine stereotipata di Sparta come società esclusivamente bellica, priva di interessi culturali e definita soltanto dall'addestramento dei suoi cittadini. La dagogè, la tradizionale educazione spartana, aveva indubbiamente un ruolo decisivo nella formazione di una cittadinanza disciplinata e orientata al servizio della comunità. Ridurla però a pura brutalità fisica semplifica un sistema che mirava anche a produrre appartenenza, autocontrollo e conformità a valori condivisi. Cantarella segnala inoltre quanto la ricezione posteriore abbia isolato episodi e racconti funzionali al mito spartano, senza valutarne sempre l'attendibilità o il contesto. Il libro invita pertanto a usare con cautela fonti spesso tarde, parziali o ideologicamente orientate. La documentazione su Sparta è più frammentaria e dipende in larga misura da osservatori esterni, mentre per Atene le testimonianze dirette sono comparativamente più abbondanti. La disparità stessa condiziona ciò che si può affermare. Il confronto non serve a negare il peso del militarismo lacedemone, ma evitare che esso cancelli ogni altra dimensione della vita sociale. Anche Atene, del resto, non fu un pacifico laboratorio intellettuale, separato dalla guerra e dall'espansione la sua potenza marittima e le sue ambizioni egemoniche furono elementi strutturali della sua storia. Le due città emergono quindi come comunità complesse, non come figurine contrapposte. Quarto, la condizione femminile rivela differenze più nette delle sole etichette politiche. La comparazione fra la posizione delle donne a Sparta e ad Atene è fra gli aspetti più distintivi dell'analisi di Cantarella. In un mondo greco dominato dagli uomini e fondato sull'esclusione femminile dalla cittadinanza politica, Sparta offriva alle donne margini di autonomia sociale ed economica più ampi rispetto ad Atene. Le spartane erano associate a una maggiore visibilità pubblica, a un'educazione fisica e alla possibilità, in determinate fasi storiche, di ereditare proprietà terriere. Questa situazione suscitò anche giudizi scandalizzati da parte di osservatori antichi, in particolare di area ateniese, e mostra quanto le fonti non siano neutrali. Ad Atene, al contrario, l'ideale della rispettabilità femminile era più strettamente legato alla casa, alla famiglia e alla limitazione della presenza nello spazio pubblico. Il punto non è presentare Sparta come una società egualitaria. Anche lì le donne non partecipavano alla vita politica come cittadine e il loro ruolo restava inscritto nella riproduzione dell'ordine civico. Il confronto è utile proprio perché impedisce inferenze facili. Una città più aperta nelle proprie istituzioni per i cittadini maschi non era automaticamente più favorevole alle donne. Una comunità rigidamente gerarchica poteva invece assegnare loro prerogative relativamente più estese. Cantarella usa questa tensione per dimostrare che i diritti e le libertà non procedono necessariamente tutti nella stessa direzione e vanno analizzati per gruppi sociali concreti. Infine, il riuso politico di Sparta e Atene trasforma la storia antica in linguaggio del presente. L'ultima prospettiva del libro riguarda la lunga fortuna ideologica delle due città. Sparta e Atene non sono rimaste soltanto oggetti di studio dell'antichità sono diventate simboli disponibili per dibattiti moderni sulla libertà, l'ordine, la virtù civica, l'eguaglianza, il potere militare e la decadenza delle democrazie. Cantarella chiama in causa questo riuso per mostrare che gli stessi modelli sono stati impiegati, in epoche diverse, da interlocutori politicamente incompatibili. Atene è stata celebrata quale origine della democrazia e della cultura civile, ma è stata anche criticata per l'instabilità popolare o l'imperialismo. Sparta è stata ammirata per austerità, coesione e sacrificio collettivo, ma anche evocata come paradigma di disciplina oppressiva e chiusura. Il significato di tali immagini cambia secondo le esigenze di chi le utilizza: rivoluzionari, filosofi, nazionalisti e sostenitori di progetti autoritari hanno potuto selezionare aspetti diversi delle medesime città. Questa sezione amplia il saggio oltre la descrizione delle istituzioni greche. Insegna a riconoscere il meccanismo con cui il passato viene semplificato in un repertorio di esempi politici, spesso sottratti alle loro contraddizioni. La lezione metodologica. È rilevante richiamarsi all'antichità non è di per sé un argomento storico, perché occorre sempre chiedersi quali fonti, quali tratti e quali esclusioni siano stati scelti per costruire un modello. In conclusione, Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia è particolarmente indicato a lettori non specialisti, studenti, insegnanti e appassionati di storia greca che vogliono superare l'immagine scolastica delle due città come opposti perfetti. Può essere utile anche a chi si interessa di storia delle idee politiche, di cittadinanza e di genere, poiché collega le istituzioni antiche alle domande che rendono ancora persistenti i miti di Sparta e Atene. Il vantaggio intellettuale della lettura non consiste nell'offrire una risposta definitiva su quale polis fosse migliore, ma nel fornire criteri più accurati per porre la domanda, considerare le esclusioni, distinguere fra fonti e propaganda, evitare di trattare categorie contemporanee come dati universali. Rispetto a molti testi introduttivi centrati soprattutto su battaglie, grandi personalità o cronologie, il saggio privilegia la formazione del cittadino, l'organizzazione sociale, la condizione femminile e la ricezione moderna delle due città. Questa scelta rende il libro più interpretativo che narrativo e gli dà una posizione riconoscibile nella divulgazione sull'antica Grecia. La prosa accessibile e la sintesi dei temi favoriscono l'ingresso nel soggetto. Proprio la brevità comporta che alcuni lettori già esperti possano desiderare maggiori approfondimenti documentari. Tuttavia, la forza del volume sta nell'unire chiarezza e cautela critica. Non sostituisce un mito con il suo contrario, ma spiega perché entrambi i miti abbiano avuto una storia così lunga e politicamente influente. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa te ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.